sostanza noi dobbiamo sfruttare la tecnologia che l'evoluzione ci mette a disposizione, ma sempre con senso critico.
Questo certo. Sì,
perché sì. Per esempio mi raccontava un insegnante elementare, che con questa storia delle mascherine, anche in presenza, è praticamente impossibile riuscire per i bambini, per esempio di prima o di seconda elementare, scrivere sotto dettatura. Perché l'adulto ascolta e traduce in segni. Il bambino ha assoluta necessità di vedere come si muovono i muscoli orbicolari, come si muove la lingua stessa all'interno della qual è l'espressione, per poter poi avere una percezione globale della parola che deve scrivere, della frase di senso compiuto. È stato effettuato nella scuola qui nei dintorni un esperimento proprio di questo tipo con i bambini di prima elementare. La maestra ha indossato la mascherina, tipo quelle mascherine però complete, che acchiappano anche il naso, la bocca, e ha fatto il dettato. La metà della classe non è riuscita a scrivere, non ha percepito, non ha, ha avuto dei riferimenti anche visivi, oltre che auditivi, ma anche proprio delle sfumature emotive con cui l'insegnante dettava, e la metà della classe non ha scritto delle stupidaggini o non ha percepito il senso compiuto del dettato. Ma vi dirò una cosa personale. Voi sapete che sono motociclista da tanti anni e adesso sono passato ad una motocicletta che non è uno scooter, è una motocicletta molto più impegnativa. Ebbene, io non posso guidare solo con la vista, non mi è proprio possibile, perché se no mi schianto. Io ho bisogno di percepire le vibrazioni del motore, ho bisogno di percepire la corrente d'aria, ho bisogno di percepire il calo o l'aumento di giri del motore, e ho bisogno di avere una percezione globale. Io devo diventare il mezzo, o il mezzo deve diventare me stesso, il mezzo deve diventare la longa manus, se vogliamo, la proiezione di tutto me stesso, altrimenti vado a schiantarmi. Quando vado in flessione per affrontare le curve, non serve la vista, serve una percezione cinetica della mia persona nello spazio dinamico nel quale mi muovo, altrimenti vado giù e cado. Per cui tecnologia sì, tecnologia filtrata da un cervello, una critica, e allora il prodotto dell'insieme diventa un prodotto fruibile. Io mi spavento molto quando vedo le ultime evoluzioni tecnologiche, per esempio delle automobili, che praticamente fanno tutto da sole. Ti parcheggiano, ti avvisano se stai saltando la carreggiata. Allora a quel punto lì arriveremo a essere, come peraltro già capita in alcune sperimentazioni negli Stati Uniti e nel mondo, in cui tu sei passeggero passivo di un'automobile che ti porta, cioè diventi praticamente il passeggero di un autobus o di un treno, che va benissimo se vuoi dedicarti ad altre cose. Il treno è un mezzo meraviglioso, lui viaggia e tu ti fai gli affari tuoi, però nello stesso tempo è limitante, perché tu sei un elemento, come dicevamo prima, completamente in balia di. E questo è una perdita, a mio avviso, della tua percezione di essere persona che interagisce con una realtà.
In condizioni nuove, è possibile rifondare una partecipazione oppure dobbiamo intendere la spettacolarizzazione e quindi la posizione dello spettatore come l'unica partecipazione possibile? Perché se così è, di fatto, e spesso così è purtroppo, la strada diciamo che è segnata, cioè, ma se così può non essere, dobbiamo trovare come si può fare i conti con questa nuova realtà per adattarla a un divenire partecipativo, perché non basta semplicemente dire facciamo a meccia, no? Un po' questa e un po' quella, perché si tratta di creare un paradigma diverso e questo comporta un lavoro immaginativo e un lavoro di rappresentazione molto particolare. Io ricordo una dissertazione di Edgar Allan Poe in uno delle sue raccolte, sostanzialmente, che diceva: guardate che la fantasia è una cosa, l'immaginazione è un'altra. L'immaginazione è comunque un rapporto attivo con col pensiero. La fantasia ti può portare dove cavolo vuoi. L'immaginazione è metodica e quindi è un lavoro. E ho la sensazione che da questo punto di vista, a livello sensoriale, ci sia sempre più fantasia e sempre meno immaginazione. E i contesti che noi andiamo creando dovrebbero porsi sempre questa domanda: fino a che punto io sto facendo partecipare il mio interlocutore e fino a che punto sto favorendo, se non addirittura forzando, la sua partecipazione?
Vedi che l'online non è vero che l'online non sia reale. Ma dove? Ma perché l'online non è reale? Ma quante volte siamo andati a scuola? Quante volte abbiamo riempito le aule universitarie? Avevamo di fronte gli studenti che scaldavano la sedia perché di quello che stavano dicendo non ne fregava assolutamente nulla. E quindi quello che secondo me è importante è essere veramente con largo vedenti, cioè è possibile che sì, è possibile che la tecnologia passivizzi, è assolutamente possibile questo, però non è che dobbiamo immaginare che tutte le volte che siamo obbligati, vedi, frequenza universitaria obbligatoria, alzate il sedere e venite all'università, bene, a quel punto partecipano, ma dove? Ma chi l'ha detto? Io sono uno assolutamente contrario agli obblighi di frequenza, perché la frequenza te la devi conquistare, tu docente. Allora, se interessa quello che dico, le persone vengono.
Chiaro.
Ma allora questo è un discorso di partecipazione del docente. Si allarga il discorso. Poi butto lì un altro sasso, che è anche questo. Tutti questi ragionamenti che noi facciamo, sarà mica pensabile che siano almeno in parte età dipendenti, punto interrogativo. Cioè noi stiamo dicendo tutte queste cose perché la nostra esperienza del mondo si è creata assolutamente al di fuori di tutti noi tre, sicuramente, tutti noi tre bambini, la televisione era in bianco e nero per tutti e tre, non c'è dubbio. Io non lo so, non sono ancora in grado di dire cosa sarà per i miei figli, per i giovani di oggi, non lo so, lo vedremo tra un po' di tempo. Siamo così sicuri che la loro antropologia sarà un'antropologia, come dire, completamente distorta rispetto alla rappresentazione del mondo, in quanto appunto, per esempio, scotomizzata o comunque privata di un certo tipo di aspetti corporei, o sarà, come alcuni ipotizzano, che il mezzo tecnologico diventa parte del corpo e quindi che l'immaginazione sia viva anche attraverso l'online? E non parlo di fantasia, ma di immaginazione. Quindi noi questo non lo sappiamo ancora. E forse mi viene da pensare che non sarà mica un caso che quando facciamo le riunioni tra docenti, certo non sono campioni rappresentativi, per la carità, però è chiaro che tutti i più giovani sono possibilisti sull'online, tutti i più anziani sono assolutamente, l'online non è didattica, ma sarà un caso.
Ah, no, io non sono d'accordo su questa cosa proprio come esperienza, anzi, lo smart working è qualche cosa che è anche le lezioni a distanza, è qualche cosa che, se da un punto di vista didattico può incontrare il favore dei giovani, d'accordo, ma dall'altro punto di vista, ovvero sia, si va a scuola per imparare o si va a scuola anche per conoscere le ragazze o barare i ragazzi?
Certo. Ma non c'è alcun dubbio su questo, ma non è che si stia parlando di pensare di sostituire l'online con la vita, come dire, di incontro. Io non penso assolutamente a una cosa di questo genere. Però neanche mi pare che sia da immaginare che la tecnologia che irrompe nelle relazioni, perché oggi i ragazzi, anche quando quei ragazzi che hanno scritto alla professoressa, avete visto, no? Hanno scritto alla professoressa che si è interessata finalmente alla loro condizione, loro finalmente hanno detto che cosa stanno soffrendo in questa pandemia, nel senso del lockdown, nel senso dell'isolamento sociale e via dicendo. Quando prima della pandemia si trovavano, erano comunque tutti col telefonino, anche quando si trovavano. Cioè, è interessante questo, perché il WhatsApp probabilmente per loro non è cosa è per me. Che, come dire, ho visto WhatsApp a 50 anni. Per me è una roba comoda per certi aspetti, ma abbastanza sradicata, diciamo, dalla mia esperienza comunicativa. Ero uno che ai miei docenti scriveva le lettere, io ho ancora scritto le lettere, facevo la bella, la brutta, la bella, mi stracciavo, scrivevo la bella, a metà sbagliavo. Non ce l'hanno più questa esperienza loro, però io non sono ancora, non sono ancora così convinto che quell'esperienza lì per forza sia più povera, sarà diversa probabilmente. Però il tempo ci dirà che tipo di esperienza sarà. Siamo sicuri che sarà un'esperienza più povera? Ma probabilmente per certi aspetti sì, ma anche la mia è più povera rispetto al mezzo tecnologico, perché avendolo imparato dopo non sarà mai quell'esperienza, come alcuni ipotizzano, di appendice del corpo, appendice del cervello, che invece nei giovani c'è. Forse.
Ma quindi torniamo un po' al discorso di prima. Se la persona, le nuove generazioni, mettiamo così, non hanno o non possono avere il bagaglio esperienziale nostro del passato, nello specifico, è altrettanto vero che la domanda è: ma ne possono fare a meno?
Certo.
Oppure gliene mancherà poi un pezzo. E questo ai posteri largo sentenza. Non possiamo saperlo adesso. Io resto dell'idea comunque che allo stato attuale dell'arte è giusto un buon compromesso. Che è vero che tu, Ennio, dicevi prima, ma fare la meccia è un po' una situazione ibrida, ma non è forse l'unico modo che abbiamo adesso per poter fondere i due elementi esperienziali? Domanda.
No, vi dico subito, vi faccio subito degli esempi concreti. Per un certo periodo di tempo i ragazzi si mandavano i messaggini vocali. Mm-hmm. Adesso capita molto meno, si sono un po' stufati. Il messaggio vocale sembrava essere la via più rapida perché non stai a scrivere. Un altro sistema era quello di usare, schiacciare il tastino del microfono e lasciare che il Google del caso decodificasse la voce e te la traducesse in testo che poi tu spedivi. La somma dei messaggi vocali non fa partecipazione. La chat, come questo Clubhouse piuttosto che altre cose, è già un'altra faccenda. Dove sta la differenza fra le due? Non è data dalla sommatoria dei messaggi, ma è data dall'interazione circolare dinamica che si crea nel momento in cui io parlo in un contesto, seppure veicolato dalla tecnologia, che modifica l'audio del messaggio e il contenuto relativo. Il fatto che i messaggi siano separati dà un altro senso alla ricostruzione del testo. Il battibecco, l'interruzione e via dicendo danno un altro significato al contenuto che viene veicolato. Da questo punto di vista, se io riesco a creare attraverso le tecnologie degli strumenti che ricostruiscono la partecipazione, almeno in parte, questo fa la differenza rispetto al fatto di trasmettere dei messaggi. Ma quando io ho solo i messaggi e non ho ancora costruito lo strumento di quel tipo, cosa succede? Succede che io penso che sia solo quello il modo, ovvero sia uno strumento sommatorio. Facciamo così perché non ci vediamo, poi quando ci vediamo allora parliamo nell'altra maniera. Ma se io ricostruisco il paradigma del parliamo in un'altra maniera, sfruttando anche la tecnologia, e riesco ad abbinarlo, ad esempio con degli strumenti, se vogliamo, di tipo più psicologico e meno tecnologico, che favoriscano la costruzione di un immaginario in questo tipo di relazione veicolata dalla tecnologia, che chiaramente non nasce tanto dall'applicazione, ma nasce dal conduttore, perché comunque social club, cioè Clubhouse o come diavolo si chiama, si baserà molto sui conduttori delle varie stanze, perché le stanze non sono lasciate a se stesse, ma sono date in mano a dei conduttori. A questo punto la capacità di conduttori di tipo diverso di cavalcare la tecnologia per creare un paradigma di trasmissione, di partecipazione diverso, ci crea che cosa? Una struttura di realtà immaginativa e quindi un reale di tipo diverso, dove è riuscita a subentrare anche l'elemento partecipativo. Tuttavia, la visione dell'automazione può essere assolutamente indifferente a questo aspetto, perché dice: per me l'umano è il messaggio che dà. La somma dei messaggi io la riesco a elaborare come dati. E quindi ci pensa la macchina a costruire. E questo è quello che può essere dato da un certo tipo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, dal deep learning, dal machine learning e via dicendo, dove sostanzialmente il contenuto dell'umano è un incidente ad tantum perché la macchina poi costruisca un senso che è a prescindere dall'altro. E l'altro deve essere spettatore di quello che la macchina produce, che a quel punto è realtà.
Man mano che andiamo avanti, quindi man mano che c'è acquisizione tecnologica, acquisizione di possibilità e via discorrendo, il nostro impegno come educatori, come esseri umani che partecipano, punto interrogativo, tra di loro attraverso anche questi mezzi tecnologici, è un impegno che si deve moltiplicare, perché non è scontato.
Sì.
Ecco, allora questo mi sta molto bene, cioè questo è un aspetto che io vivo.
Ed è quello che dicevo prima, importante. Quando certo, dicevo bisogna certo, costruire certo, un nuovo certo, paradigma, certo, intendevo certo, proprio certo, dire che bisogna lavorare per un progetto di tipo diverso. Sì, per sì, un sì, progetto sì, umano di tipo diverso, mentre noi oggi ci troviamo di fronte ai fautori e ai detrattori.
Esatto, bene, sono assolutamente, assolutamente.
Ma essere progettisti, essere designer è una capacità che oggi come oggi si è estremamente ridotta. Soprattutto essere progettisti, perché poi si è progettisti del software, delle macchine, di cose di questo tipo, ma essere progettisti dell'ambience, essere progettisti olistici, essere progettisti della realtà, dell'essere umano, che a questo punto fa non mecha, ma crea una relazione di tipo diverso, dove non è che uno deve montare sull'altro fra le macchine e l'uomo, ma uno cambia l'altro e viceversa, perché tutti cercano di essere padrone sull'altro, ed è questo che vinci tu o vinco io, ecco. La domanda è: saremo capaci
certo, di fare
di inserire un tema di questo tipo, oppure la maggior parte di quelli che ascoltano hanno già ceduto le armi ancora prima di cominciare?
Secondo me non abbiamo ancora raggiunto la massa critica. L'evoluzione della persona a tutti i livelli spesse volte ha dovuto raggiungere una massa critica per poi azzerare o modificare il paradigma. A mio avviso non ci siamo ancora arrivati, ecco perché questa dicotomia, questo dualismo è ancora così sentito, partecipato. Credo che sarà una bella sfida per i prossimi anni.